American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more, right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Il 9 ottobre 2000, il Global Television Network manda in onda l'episodio Andromeda, titolo originale Into the Night, di un nuovo telefilm di fantascienza, nato dalla mente del creatore di Star Trek Gene Roddenberry, intitolato Andromeda, che narra le avventure spaziali del capitano Dylan Hunt e del suo equipaggio che a bordo dell'astronave Andromeda Ascendant tentano la loro missione di restaurare la Confederazione dei Sistemi per riaccendere la luce della civiltà.
Sono Valeria Barbera.
E io, Omar Serafini.
E state ascoltando Spacebar. Le serie televisive come non le avete mai ascoltate. Un podcast originale, Latitudine Zero, realizzato da Fantascientificast.
Oltre le dimensioni che l'uomo conosce, ne esiste un'altra. Una quinta dimensione, senza limite come lo spazio e senza tempo come l'infinito. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra l'idea e la sua attuazione, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione. È una regione che potrebbe essere immaginata ai confini della realtà.
Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
Questa è la storia dell'ultima delle stazioni Babylon. L'anno è il 2258. Il nome dell'uomo è Babylon 5.
La lunga notte è arrivata. La Confederazione dei Sistemi, la più grande civiltà della storia, è caduta. Ma ora un'astronave, un equipaggio sono decisi a tornare indietro e a riaccendere la fiaccola della civiltà. La speranza dell'astronave Andromeda vive ancora.
We'll be right back.
Migliaia di anni nel futuro, la Confederazione dei Sistemi è una monarchia costituzionale che si estende sulle galassie della Via Lattea, di Triangulum e di Andromeda, con la capitale Tarn Vedra vicino al suo nucleo. La Confederazione è in guerra con i Magog, una specie umanoide parassita che si sta diffondendo nelle galassie. Le trattative di pace hanno portato la Confederazione a cedere un mondo chiave ai Magog, quello dei Nicciani. In risposta, i Nicciani hanno tentato segretamente di usurpare il controllo della Confederazione. Dylan Hunt è il capitano dell'astronave della Confederazione, Andromeda Ascendant. Il suo computer è una potente intelligenza artificiale che Dylan ha soprannominato Andromeda o Rommy. Colta da un attacco a sorpresa durante il primo impegno della rivolta nicciana, l'Andromeda viene paralizzata e Dylan ordina all'equipaggio di evacuare. Durante l'attacco, il primo ufficiale nicciano di Dylan, Gaeris Rade, tradisce Dylan e tenta di ucciderlo. Dylan uccide Gaeris, mentre l'Andromeda si trova sul bordo dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, congelando entrambi nel tempo. 303 anni dopo, l'Andromeda viene estratta dall'orizzonte degli eventi dall'equipaggio della nave di salvataggio Eureka Maru, capitanata dalla truffatrice ed esperta pilota Becca Valentine, dall'ingegnere supergenio Seamus Zelesny Harper, dal medico e alieno di origine sconosciuta Trans Gemini e dal pacifista Magog Rev Bem. Il Commonwealth dei Sistemi è caduto e l'era, nota come la Lunga Notte, è iniziata. Hunt recluta l'equipaggio dell'Eureka Maru e il mercenario nicciano Tyr Anasazi per unirsi a lui nel ripristino del Commonwealth dei Sistemi e per riaccendere la luce della civiltà. Nata dalla mente di Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, Andromeda ha raggiunto i teleschermi circa 3 decadi dopo essere stata concepita e quasi 10 anni dopo la scomparsa del creatore. Roddenberry stesso, dopo la fine di Star Trek nel 1969, l'aveva pensata come una nuova saga di esplorazione spaziale alla ricerca di nuovi pianeti. Nel 1973 ne era stato realizzato un film pilota intitolato Genesis 2, nel quale il ruolo di Dylan Hunt era ricoperto da Alex Cord. Fu trasmesso, ma non germinò mai in una serie vera e propria. Roddenberry però non si arrese e nel 1974 riuscì a produrre una seconda versione del concept, intitolata stavolta Planet Earth, che ancora una volta non costituì l'inizio di una serie. Un'ultima versione si provò a farla nel 1975, intitolata Strange New Worlds, nella quale Roddenberry non fu coinvolto in prima persona. Entrambe queste due ultime versioni avevano per protagonista l'attore John Saxon. Roddenberry è mancato nel 1991 e da allora il destino di questa sua idea per una serie televisiva è passato nelle mani della moglie Maisel Barrett, accreditata in Andromeda come produttore esecutivo. Il compito di riprendere e riadattare il concetto originale e di svilupparlo è stato affidato a Robert Hewitt Wolff, già coinvolto in prima linea in quella che è la più innovativa e matura serie Trek, Star Trek Deep Space Nine. Detto questo, il fatto che la serie venga alla luce ben 9 anni dopo la morte del suo autore può far storcere la bocca, ma le premesse sono ottime. Un nuovo universo dove muoversi liberamente, senza intricati problemi di continuity e centinaia di puntate del cui background tenere conto. La serie parte subito molto bene, con la presentazione di un ventaglio di nuove razze interessanti, tra cui uomini insetto e gli affascinanti Nicciani, che si ispirano al grande filosofo di Così parlò Zarathustra e al mito del superuomo, che avranno ampio spazio nella serie e tanti altri. Il fatto che il telefilm sia più moderno regala ampie scene di computer graphic, seppure non eccelsa, di combattimenti di astronavi e sfondi spaziali, cose ridotte all'osso ai tempi dei modellini o del primo avvento della Silicon Valley, introducendo poi nuove tematiche fantascientifiche come l'hackeraggio informatico, il superamento dei sistemi ICE dei computer e delle astronavi, nonché il viaggio nelle matrici virtuali o in una sorta di cyberspazio e l'uso dei nanobot per fare praticamente tutto, dal curare una ferita all'essere usati come dei proiettili letali. La serie sembra, insomma, colmare molte delle lacune del fenomeno Star Trek più recente, detto della Next Generation.
Marcello, vuoi parlarci delle altre produzioni di Gene Roddenberry?
Allora, Roddenberry, diciamo, da quando aveva chiuso la serie classica di Star Trek, chiaramente aveva cercato altri lavori. La prima cosa che fece fu produrre un film, e poi Le uccido. Però con il passare degli anni e soprattutto con il successo che stava riscuotendo sempre maggiore Star Trek, Roddenberry, giustamente, insomma, penso che avremmo fatto tutti più o meno lo stesso ragionamento, si convinse che poteva essere una buona idea cercare di realizzare un'altra serie di fantascienza. Roddenberry, in realtà, lui era un grande amante della fantascienza, ma non nasce come sceneggiatore di fantascienza. Cioè, la serie che aveva fatto prima di Star Trek, che si chiama The Lieutenant, era una serie appunto ambientata in cui il protagonista era un tenente, però in tempo di pace, insomma, però una serie militare, insomma, con ambientazione militare. E anche nei lavori che aveva scritto prima non c'era fantascienza, lui scriveva polizieschi, sceneggiature di episodi per serie poliziesche. E l'unica altra sceneggiatura di fantascienza è un primissimo lavoro che aveva fatto, però appunto insomma non era affatto specializzato nella fantascienza. Però poi gli piaceva, aveva creato Star Trek, aveva creato insomma questo successo che poi sarebbe diventato un successo planetario, all'epoca ancora non lo era, però era stato diventando un successo, per cui si disse, beh, voglio vedere se riesco a fare un'altra serie di fantascienza. E se vogliamo anche qui il percorso, se uno lo segue diciamo a ritroso con sguardo storico, il percorso logico che ha seguito è un percorso molto ragionevole, nel senso che Roddenberry, allora, la prima altra serie di fantascienza che Roddenberry ha messo su in cantiere si chiamava Genesis 2. E serie della quale poi è stato realizzato un episodio pilota e poi è finita là, non ne hanno fatto più niente. Ah, in Genesis 2 Roddenberry che fa? Dice, lui pensa, dice, in Star Trek io ho creato un mondo utopico, appunto c'è una federazione dei pianeti uniti, che poi era un po' una metafora degli Stati Uniti, che insomma con l'Enterprise che va di pianeta in pianeta. Però Roddenberry si chiede come si arriva a questa utopia, a questa terra nella quale l'umanità ha raggiunto la pace, la collaborazione, insomma, in qualche modo ha pensato di fare un prequel, che se vogliamo è un tema ricorrente della storia di Star Trek, insomma, di prequel poi ne abbiamo visti forse anche troppi. Un prequel che esplorasse come l'umanità arriva a un periodo di pace e di armonia. E secondo Roddenberry, che poi è un tema che ritroviamo anche adesso in Star Trek, per arrivare a un momento di pace, di unità, di armonia, la Terra, l'umanità avrebbe dovuto attraversare una grossa crisi, cioè un momento di grave rottura, peggiore, ben peggiore di quello che c'era all'epoca negli anni 60. Per cui Roddenberry immagina questa serie, Genesis 2, in cui la Terra è, come dire, è stata devastata da un conflitto atomico e sopravvivono diverse comunità in diversi punti del pianeta, comunità che in qualche modo si sono isolate, per cui ognuna è cresciuta con le proprie abitudini, con alcune sono tecnologicamente più avanzate, alcune sono invece più arretrate. L'idea di Roddenberry qual era? Ripropongo il concept base di Star Trek, ovvero un'astronave che può esplorare un diverso pianeta ogni settimana, quindi una diversa storia, una diversa ambientazione ogni settimana, in cui se mi serve parlare di schiavitù posso andare su un pianeta dove c'è la schiavitù, se mi serve parlare dei pericoli della tecnologia posso andare su un pianeta dove c'è una tecnologia molto avanzata, però messo sulla Terra, dove anziché essere pianeti c'erano queste varie comunità, e soprattutto appunto in un'epoca temporale che vedesse la Terra comunque reduce da un conflitto atomico che ha in qualche modo frammentato l'umanità in tanti pezzetti, e come dire, e che seguisse piano piano la ricostruzione di questi pezzetti che piano piano invece ritrovavano la strada per un'unità globale. In tutto questo Roddenberry ha pensato anche di metterci, che anche quello era un concept vecchio della fantascienza, un uomo dei nostri giorni che rimane ibernato o comunque in animazione sospesa per tanti secoli, e questo è un ottimo meccanismo, se vogliamo questo diciamo risale ai tempi di Buck Rogers, no? Buck Rogers è un uomo del nostro tempo che si risveglia nel 25° secolo, già all'epoca del romanzo o dei fumetti. Questo è un ottimo espediente narrativo per, come dire, fare un commento su che cosa c'è di sbagliato oggi e come questa cosa può essere aggiustata nel futuro, cioè avere un punto di vista del presente sul futuro, un punto di vista che sia proprio un personaggio, ti consente chiaramente di fare un diretto paragone, no? Un diretto confronto. E questo è alla base di questo Genesis 2 che Roddenberry aveva immaginato. Questa serie non andò a buon fine, fece solo l'episodio pilota, poi non proseguì, anche se in realtà Roddenberry aveva preparato già diverse sceneggiature, diversi episodi, di cui tra l'altro uno che si chiama Robots Return, il ritorno dei robot, che poi sarebbe stato la base sulla quale avrebbero sviluppato la storia, Alan Dean Foster avrebbe sviluppato la storia per The Motion Picture. E Roddenberry ci riprova una seconda volta con un'altra serie che ha essenzialmente lo stesso concept di base, che si chiama Planet Earth. Anche di questo Planet Earth viene prodotto solo l'episodio pilota e poi lasciano perdere perché non funzionava, non ha riscosso buoni indici d'ascolto. Roddenberry abbandona l'idea, però ci si riprovano un'altra volta ancora, cioè un terzo episodio pilota che si chiama Strange New Worlds, sempre incentrato su questo personaggio che si chiama Dylan Hunt, che si ritrovava catapultato nel futuro, un futuro in cui l'umanità era frammentata, e lui insomma in qualche modo affrontava queste varie comunità e cercava di rimetterla insieme. E va bene, questo diciamo sono alcuni dei tentativi, perché ce ne sono stati altri. C'è stato un altro episodio pilota che si chiama The Questor Tapes, che invece ha tutt'altro tipo di ambientazione. The Questor Tapes, se vogliamo, è la serie in cui Roddenberry ha sviluppato la sua idea per il personaggio che poi sarebbe stato Data in The Next Generation. Ci sono altre serie che invece sono rimaste solo sulla carta, Magma 1, The Niners, insomma anche tutte le, diciamo, i tentativi di Roddenberry di creare nuove serie TV di fantascienza, secondo me meriterebbero di essere esplorati un po' più a fondo, anche perché in molti casi lui ha scritto anche gli episodi, le sceneggiature, insomma era andato avanti. Comunque mi voglio soffermare su Genesis 2, perché poi che succede? Vabbè, Roddenberry scompare nel 91, la vedova, insomma, quella che era la moglie, Majel Barrett, alla fine degli anni 90 prende un concept sviluppato da Roddenberry, uno dei vari concept sviluppato da Roddenberry, che si chiamava Battleground Earth, cioè la Terra come terreno di battaglia, che raccontava, questo era, Roddenberry ha scritto poche pagine in realtà, non aveva sviluppato molto a fondo, raccontava di come potesse avvenire un'invasione aliena della Terra, senza però la classica arrivano le astronavi e distruggono tutto, insomma un'invasione più subdola in cui gli alieni si infiltrano nei centri di comando, insomma piano piano prendono il dominio della Terra, un po' la Visitors se vogliamo. Questo concept Major Barrett lo sviluppa e ne nasce una serie che si chiama Earth Final Conflict, arrivata in Italia come Pianeta Terra cronaca di un'invasione. Una serie che va abbastanza bene, alla fine ne producono 5 stagioni, 110 episodi in tutto, per cui fu un successo. Alla fine degli anni 90 il mercato televisivo americano aveva raggiunto una situazione, è un mercato che ovviamente cambia nel corso degli anni, come è normale che sia, in cui era diventato abbastanza usuale produrre delle serie per appunto il famoso mercato in syndication, che poi è anche la strada che ha seguito The Next Generation, cioè produrre delle serie da non vendere alle emittenti nazionali che coprivano tutto il territorio statunitense, ma da vendere singolarmente alle centinaia e centinaia di emittenti locali, ricordando sempre che un emittente locale degli Stati Uniti copre uno stato intero, che erano presenti sul mercato americano. Questo business model, questa modalità di produzione funzionava all'epoca, stiamo parlando ovviamente di un'epoca in cui non c'era ancora lo streaming, per cui si potevano produrre serie a budget medio, quindi non ad altissimo budget che invece erano riservate alle emittenti quelle nazionali, però un budget medio, per poi venderle singolarmente a tutti i mercati, poi ovviamente anche ai mercati esteri, e comunque insomma quindi guadagnarne del profitto. E questa cosa funzionava chiaramente. Major Barrett aveva, come anche la società di produzione, era stata ben attenta a fare in modo che nel titolo ci fosse il nome di Gene Roddenberry. Infatti il titolo completo è Gene Roddenberry's Earth Final Conflict. Chiaramente uno dei motivi per cui il pubblico poi va a guardare la serie è perché dice: vediamo che altro è uscito dalla testa che ha creato Star Trek. E questo ci sta, va bene. Che succede? Questa cosa ha funzionato con Pianeta Terra, cronaca di un'invasione, per cui dopo qualche anno si decide di fare una seconda serie basata su un'idea di Roddenberry. E l'idea alla quale si decide di attingere è proprio, se vogliamo, molto rielaborata, però è proprio questa Genesis 2. Ovvero, il concetto qual è? Appunto, abbiamo una situazione. Innanzitutto abbiamo un uomo, una persona, un protagonista, che rimane ibernato per diverse centinaia di anni e si risveglia in un futuro completamente diverso da quello che lui ricordava. Però, siccome volevano fare nuovamente una serie ambientata nello spazio, spostano tutto avanti nel tempo, quindi il protagonista della serie, che si chiama sempre Dylan Hunt, non è più un uomo dei nostri giorni, ma è un uomo già del futuro, che si vive appunto in un futuro in cui le principali civiltà che popolano tre galassie, che sono la Via Lattea, la nostra, Andromeda e la galassia del Triangolo, si sono unite in una grande confederazione, si chiama Confederazione dei Sistemi. Dylan Hunt rimane ibernato attorno a un buco nero, insomma nell'orizzonte degli eventi di un buco nero per mi sembra 300 anni, insomma per un buon numero di anni, esatto, e quando si sveglia trova una situazione catastrofica, insomma la Confederazione non esiste più, è stata distrutta, esistono tante comunità, tante civiltà che vanno ognuna per i fatti loro. Questo è, se vogliamo, la trasposizione nello spazio della famosa idea di cui ho parlato prima di Genesis 2. Onestamente devo dire, contrariamente per esempio a Pianeta Terra cronaca da un'invasione, in cui c'era proprio un concept abbastanza preciso che è stato poi adattato, in questo caso è molto alterata l'idea originale di Roddenberry, anche perché appunto Roddenberry immaginava questo mondo, questa terra devastata da un conflitto che piano piano si ricostruisce, lo immaginava come proprio una specie di ponte tra il mondo di oggi, o meglio degli anni 60, e il futuro di Star Trek, il futuro utopistico di Star Trek. Qui ovviamente abbiamo traslato tutto nel futuro, per cui questa cosa non c'è più, e rimane solo questo concetto di un mondo che prima era unito, che poi al risveglio il protagonista lo trova diviso. D'altro canto devo come dire, dare atto alla signora Roddenberry, a Major Barrett, che non aveva molto altro materiale da cui attingere, per cui capisco che insomma abbia scelto questo concept, per cui di fatto nasce quella che poi appunto è stata intitolata Andromeda, che è la serie insomma di cui volevo parlare, una serie che appunto è partita nel 2000 e anche lei alla fine è andata abbastanza bene, anche se ha avuto un po' di travagli produttivi, nel senso che pure di Andromeda sono state prodotte 5 stagioni, 110 episodi pure per quello, e appunto il concetto originale, la serie è stata sviluppata principalmente almeno nei primi 2 anni da questo sceneggiatore che si chiama Robert Hewitt Wolff, che è quello diciamo che più ha messo di suo nel creare questo universo di Andromeda, quindi ha rivisitato questo concept ambientandolo nello spazio, ha creato le varie razze aliene che popolano queste galassie, ha creato l'equipaggio, i personaggi, la serie segue le avventure dell'equipaggio, l'Andromeda è anche il nome della nave, si chiama Andromeda Ascendant, la nave di cui seguiamo le avventure, e quindi diciamo al signor... che ho appena citato, adesso mi sfugge il nome, come si chiama, ecco, al signor Wolf dobbiamo insomma tutto l'impianto di Andromeda, e così è iniziata, insomma questa è la genesi di questa serie.
I buchi neri sono uno degli oggetti più interessanti, sia nel contesto scientifico, dove forse un giorno ci apriranno nuove porte verso nuove scoperte e chissà anche il volo interstellare, che nel contesto fantascientifico, dove queste cose sono in qualche maniera già avvenute. Lo spunto per questa chiacchierata sui buchi neri nasce da Andromeda, una serie televisiva di qualche anno in cui appunto l'astronave Andromeda si trova vicino alla deriva, in prossimità del raggio di Schwarzschild, dell'orizzonte degli eventi di questo buco nero, quindi in prossimità di un pozzo gravitazionale molto denso, e quindi per loro poco tempo che trascorre nel tempo dell'astronave, in realtà passano 400 anni, varie centinaia di anni nel tempo esterno, qualcosa di simile un po' a quello che si vede fatto peggio in Discovery. Il termine si fa risalire a Wheeler, un fisico degli anni appunto del XX secolo. Negli anni 60 entra in auge, in utilizzo, il termine per queste stelle molto dense e appunto da cui neanche la luce riesce a staccarsi. Però l'origine a quanto pare risale a un altro fisico, Hong Yi Chiu, che attribuiva il termine a Robert Dyke, che appunto diceva è come il buco nero di Calcutta, ossia la prigione in cui il regio esercito britannico buttava tutti i prigionieri, i rivoluzionari e così via. E comunque sia, oramai il termine è entrato in gioco, è un termine comunissimo, forse uno dei termini scientifici più usati ed abusati appunto sia nei contesti di scienza che di fantascienza. Però già ancora negli anni 70, ricordiamo lo spazio 1999, una delle più belle puntate in cui la base lunare Alfa si trova a collidere appunto con quello che da noi sarebbe un sole nero, cioè per loro chiamavano un sole nero e per noi sarebbe un buco nero. Ancora il termine non era entrato in auge, e in effetti poi non è poi così sbagliato il concetto di una stella nera, una stella da cui nulla esce. Nulla esce perché appunto la velocità di fuga è superiore a quella della luce, è più alta di 300.000 km al secondo, e quindi in realtà nulla può lasciare la superficie o la zona sotto questa sfera. Il termine in realtà non richiede, cioè per fare questo conto non è necessario relatività generale o niente, basta la classica fisica newtoniana, un mezzo mv quadro, la velocità cinetica è uguale a gmm su r. Le due masse si semplificano, qui c'è il principio di equivalenza di Einstein, ma quello che risulta è che la velocità di fuga da un certo corpo celeste dipende solo dalla gravità, dal valore di g, della costante di gravitazione universale, dalla velocità della luce e dalla massa del corpo celeste. Quindi se io mi trovo, e questo è un classico, dopodiché nel caso dei corpi celesti normali non c'è nessun problema perché la densità è bassa, sulla Terra la velocità è varie decine di chilometri al secondo, dal Sole vabbè si finisce bruciati, ma parliamo di centinaia di chilometri al secondo e non c'è nessun problema. Ma già John Mitchell nel 1700 aveva detto, guardate che ci sono potrebbero esserci stelle nere dove la velocità è superiore di fuga, sarebbe superiore a quella della luce, e questo avviene appunto per le stelle collassate, quello che adesso noi chiamiamo il raggio di Schwarzschild, in onore di Karl Schwarzschild, un fisico tedesco morto molto prematuramente nel 1916 a seguito di una malattia contratta sul fronte occidentale per i tedeschi, che appunto sancisce questo raggio come appunto due volte la costante di gravitazione universale per la massa diviso la velocità della luce al quadrato. Quindi tutte costanti universali, tutte costanti della fisica di questo universo, è direttamente proporzionale alla massa del nostro corpo celeste. L'esempio che si fa sempre: se fosse il Sole, per essere un buco nero dovrebbe essere più piccolo di 2 km. Un oggetto della massa del Sole concentrata in un raggio inferiore a 2 km, appunto, è un buco nero di tutto rispetto. Dal punto di vista gravitazionale non cambierebbe nulla a noi. Certo, non c'è più la luce, moriremo tutti, però se il Sole o anche la Luna si tramutasse in un buco nero equivalente, in realtà poco cambierebbe, perché la dinamica è pressoché quella newtoniana. In realtà negli anni 70 Hals e Taylor, il professore e il suo studente, già nel 74, vedendo la dinamica di due oggetti molto compatti, avevano visto che uno dei due doveva essere o una stella di neutroni o un buco nero, e che quindi doveva emanare onde gravitazionali. Altri buchi neri si sono visti nel collasso appunto di questi sistemi binari con gli osservatori di onde gravitazionali diretti, quindi non un'evidenza indiretta come Hals e Taylor, ma un'evidenza diretta di questi giganteschi buchi neri, grandi anche decine o centinaia di masse solari, centinaia no, 180, che collassano uno sull'altro e emettono queste onde gravitazionali. Sono collassi rarissimi, uno per centinaio di migliaia di galassie, ma l'universo è talmente grande che riusciamo a vedere questi sistemi. I buchi neri sono oramai un po' ovunque, sia di nuovo nell'immaginario collettivo, c'è anche il film di The Black Hole della Disney, c'è cioè la bellissima serie Gateway di Frederick Pohl, sono un po' da tutte le parti, in Gunbuster, poi i buchi neri come se non ci fosse un domani. Ma è interessante che anche nel nostro universo e ancora di più nella nostra galassia ce ne sono tantissimi. In realtà pare accertato che ogni galassia ha al suo interno, al suo centro, un buco nero, quello chiamato supermassiccio. In realtà c'è nella nostra galassia qualche milione di masse solari, quelli sopra di altre galassie raggiungono anche miliardi di masse solari, mostruosità che tra l'altro non si capisce come abbiano fatto in tempo a formarsi, perché il telescopio James Webb Space Telescope mostra come queste galassie col buco nero supermassivo si trovano già belle che formate poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, e non c'è tempo. Quindi probabilmente questi buchi neri supermassivi non si sono formati per un collasso gravitazionale come l'esplosione di una supernova che schiaccia la densità di questa materia sopra la densità critica per creare il buco nero, ma si dovrebbero essere formati come fluttuazioni dello spazio-tempo pochi istanti dopo il Big Bang, in cui una gran quantità di massa si trova concentrata all'interno appunto di una densità talmente alta che fa da seme per buchi neri supermassivi, e da lì si aggregano intorno alle galassie. Quindi in realtà ci sono vari modi per formare un buco nero. In maniera tra virgolette naturale, quello classico è quello del collasso gravitazionale. Quindi abbiamo a che fare con una grossa stella grande 5, 10, anche 15 masse solari. Questa qui brucia tutto il carburante nucleare per fusione nucleare, prima l'idrogeno, poi l'elio e così via. Può arrivare al massimo a bruciare gli elementi leggeri fino a formare il ferro. Oltre il ferro non è possibile andare, perché la curva di energia di legame, ossia il processo di fusione, non è più in grado di fornire energia, ma in realtà si va dall'altra parte e si può fare fissione nucleare. Quindi la fusione stellare che tiene la stella ribollente e ne evita appunto il collasso gravitazionale a termine, la stella crea una supernova, l'esplosione è enorme, da due effetti: una è una gigantesca quantità di materia espulsa nel mezzo interstellare, una un rimbalzo che schiaccia la materia con densità appunto mostruose fino appunto a creare questi famigerati buchi neri. In realtà i buchi neri, come accennavo prima, di questo tipo, di tipo stellare, possono avere massimo 4, 5, 6 masse solari. Non si capisce da dove vengano tutti i buchi neri di decine di masse solari che sono stati osservati con gli osservatori di onde gravitazionali tipo LIGO Virgo. È chiaro che lì c'è un effetto di selezione, ossia questi, è più grande il buco nero, il sistema binario di due buchi neri che coalescono, che si scontrano, più grande il segnale. Però è altrettanto chiaro che non si capisce come si sia arrivati a formare buchi neri con 20, 30, 40 masse stellari. È chiaro, l'ipotesi principale è quella di scontri tra buchi neri, però anche lì per gli scontri stellari come nei cartoni animati o nei film sono molto rari. Di solito le stelle si passano una accanto all'altro, ma è difficile che si scontrino effettivamente, quindi non è per niente evidente come questi possono essere, uno dei tanti misteri che circonda il buco nero. L'effetto classico del buco nero è quello della dilatazione dei tempi, ossia via via che io mi avvicino all'orizzonte degli eventi, il tempo da visto da chi sta fuori, da chi sta più lontano dal campo gravitazionale, sembra che io mi muovo più velocemente, perché appunto sono più vicino a un campo gravitazionale. Viceversa, se io guardo da dentro, vicino all'orizzonte degli eventi, oltre sono morto e non posso vedere nulla, però vicino all'orizzonte degli eventi o comunque vicino a un campo gravitazionale molto intenso, vedo che qui l'esterno si muove, sembra muoversi più velocemente. Questo è un effetto di relatività generale, è simile a quello di relatività speciale, in cui se mi muovo a una certa velocità posso vedere l'altre persone muoversi più velocemente, però questo è un effetto appunto legato al campo gravitazionale e all'accelerazione. È stato sfruttato in tanti contesti, appunto questo di Andromeda, in 2001 Nights, il manga in cui c'è una storia legata proprio appunto ad un buco nero. Interstellar è stato usato tantissimo, anche se lì, come spesso abbiamo detto, non è per nulla chiaro come facciano gli astronauti, se c'è una tale dilatazione temporale che passano 40 minuti sul pianeta di acqua di Interstellar, e il povero astronauta che è rimasto su rimane su per 20 anni, se c'è un tale campo gravitazionale che 40 minuti equivalgono a 20 anni, questi astronauti come facciano a decollare dal pianeta e a raggiungere di nuovo l'astronave in orbita, perché il campo gravitazionale sarebbe immenso. Va detto anche che questo effetto gravitazionale non è legato solo al buco nero, effetti così estremi si vedrebbero anche vicino a stelle di neutroni o anche a nane bianche, che anzi sono molto più, ci si può avvicinare molto di più a parità di orizzonte degli eventi, e quindi in realtà gli effetti potrebbero anche essere più grandi di quelli legati ai buchi neri supermassivi. Però si vedono anche sulla Terra, l'effetto di dilatazione temporale deve essere tenuto conto dei satelliti GPS in orbita intorno a 20.000 km di altezza, perché di nuovo sono più lontani dal campo gravitazionale terrestre di quanto lo siamo noi sulla superficie, a 6.380 km dal centro, mentre loro sono a 12.000 più 6.300, in più si muovono, quindi ci sono due effetti, tra l'altro uno inverso uno dell'altro, che però sono misurabili, e senza di questi anche il GPS non sarebbe completamente inutilizzabile. Quindi anche noi risentiamo, anche senza rendercene conto, di questi effetti, che sono amplificati sia come intensità che come potenza narrativa nel contesto del buco nero.
Dietro Andromeda c'è Robert Hewitt Wolff, che dal 1993 al 1999 ricopre varie mansioni in Star Trek Deep Space Nine, da sceneggiatore a produttore, e alla chiusura della serie decide di mettersi in proprio, portando tutto ciò che di buono Star Trek Deep Space Nine aveva ancora da offrire e lasciando il resto. Il tema base di questa serie è la rinascita e la protezione della civiltà. La barbarie è cattiva, la civiltà è buona. È molto semplice. Roddenberry cercò di lanciare Andromeda già negli anni 70 senza riuscirci, e pare che il suo arrivo in televisione sia dovuto solo al successo di un altro suo vecchio progetto rispolverato, Pianeta Terra, cronaca di un'invasione. La Tribune Entertainment voleva un'altra serie di fantascienza dello stesso autore. Quando la Tribune è venuta da me, avevano già un accordo con gli eredi di Roddenberry per sviluppare qualche suo vecchio progetto inedito con Kevin Sorbo protagonista. La casa aveva in mano due progetti paralleli da girare insieme, e fra i quali alla fine avrebbe scelto: una serie su un'astronave e una serie su un pianeta. Mi chiesero di curare quella sull'astronave e l'ho fatto, basandomi sulle note di Gene e qualche mia idea personale. Alla fine è stata la serie scelta per andare in onda. ne ho scritto la Bibbia nel luglio 1999. L'anno approvata e Kevin è salito a bordo. Con il mio staff abbiamo cominciato a scrivere già il 1° dicembre. Stando a Wolf, altri si sono avvicinati al progetto, ma con la prospettiva sbagliata, e di molto. Dicevano, beh, sì, lavorerò alla serie, ma non voglio alieni, robot, computer o nanotecnologia. Non mi piace questa roba. Io invece volevo fare tutta quella roba. È un periodo di grande decostruzione del medium televisivo e Wolf, a sua detta, ha isolato ogni più piccolo aspetto della serie per assaggiarne la funzionalità, scegliendo poi solamente ciò che più era promettente, per costruire una nuova serie del 2000 che parlasse di avventura fantascientifica. Per esempio, lo stile delle scene d'azione è molto più debitore di ER, medici in prima linea, che di altre serie simili. Scene veloci, attori che si parlano sopra e movimenti di camera dinamici. Le riprese partono nel maggio 2000, quando il regista e produttore Alan Eastman gira Una scelta difficile, che sarà poi il terzo episodio ad essere trasmesso. Ma già da mesi prima Wolf si è messo a mappare l'intero universo di Andromeda, la sua storia, la politica, la tecnologia e le varie razze che lo abitano, stando però attento a che siano tutti umanoidi, perché non è che ci sono i soldi per fare troppi effetti speciali. Il più grosso problema della serie saranno sempre i personaggi. Dalla terza alla quinta stagione sarà difficile trovare due episodi consecutivi in cui abbiano lo stesso taglio di capelli e indossino gli stessi vestiti. Dopo le prime due sfolgoranti e splendide stagioni si perde continuamente, priva di un qualsiasi equilibrio e quindi in movimento sparso come una banderuola. Questo significa che i personaggi sono sempre in bilico, pronti a diventare qualsiasi altra cosa senza mai diventarlo, pronti ad abbandonare la serie senza farlo, poi facendolo ma tornando, poi non tornando più. La gestione del cast è disarmante e influisce pesantemente sulla qualità delle storie man mano che procedono le stagioni. Dal canto suo, il frontman Kevin Sorbo, già Hercules, ci mette un po' di presenza scenica, ma a causa delle sceneggiature il suo capitano Hunt padroneggia un po' troppo e il suo progetto di ricreare la confederazione dei sistemi finisce spesso per diventare semplicemente irritante. Il resto dei personaggi fissi ottiene risultati misti. Tra i meno riusciti, Becca, versione assai poco credibile di leading woman che riesce a mettere in riga il suo equipaggio composto in gran parte da maschi. Se i rimandi sono alla Ripley di Alien, non giova certo che Lisa Ryder sia attrice dalle capacità ben lontane da quelle di Sigourney Weaver. Altro personaggio che non va oltre la macchietta è Tyr, il ruente macio di bordo guidato più dal testosterone che non dal ragionamento su quello che sta facendo o dicendo. Le cose migliorano con Harper, il tecnico della nave, logorroico ma tutto sommato simpatico. Merito da attribuirsi all'attore che lo interpreta, Gordon Michael Woolvett. È un peccato che i due personaggi più interessanti e ben scritti, Trans Gemini e Rev Bem, siano entrambi minati alla base da un look francamente ridicolo. I due attori che li interpretano, Laura Bertram e Brent State, sono bravi, certamente i migliori del cast. Nel corso del tempo il look di Trans è stato modificato e almeno parzialmente migliorato, mentre Rev è uscito dal gruppo perché il pesante make-up creava problemi sempre più seri alla pelle dell'attore.
Marcello, parlaci un po' del casting di Andromeda.
Allora, Andromeda, come abbiamo accennato, è una serie, si può dire, a medio-basso budget, tra l'altro prodotta in Canada, dalla Tribune Entertainment, e per cui non ha grandi nomi nel cast, tranne uno, con un'eccezione, che è il protagonista, appunto, che è Dylan Hunt, che è interpretato da Kevin Sorbo. Kevin Sorbo aveva raggiunto una notevole notorietà come protagonista della serie Hercules. Hercules aveva avuto un sacco di successo, c'è stato lo spin-off Xena, per cui Kevin Sorbo era in un momento di notevole successo. Tra l'altro, infatti, lui teneva molto, devo dire, ad Andromeda, tanto che dalla seconda stagione diventa coproduttore, insomma entra proprio nello staff di produttore. Non so, adesso è difficile poi dire esattamente quanto è stato il suo contributo, però forse non sempre come dire, per il meglio, nel senso che Sorbo supervisionava personalmente tutte le sceneggiature, dava degli input anche sulle battute, insomma era molto coinvolto nella produzione proprio perché ci teneva molto. Che succede? Robert Hewitt Wolf, l'autore, insomma il creatore essenzialmente di Andromeda, quello che aveva sviluppato l'idea originale di Roddenberry, a un certo punto, a metà della seconda stagione, viene rimpiazzato da un altro sceneggiatore, da un altro showrunner che si chiama Robert Angels, e uno dei motivi, poi qui è chiaro che non vengono mai resi noti fino in fondo, uno dei motivi per cui Wolf è stato rimpiazzato sembra che sia stato proprio un suo attrito con Kevin Sorbo, nel senso che Kevin Sorbo, che appunto si sentiva ed era di fatto la star dello show, voleva che gli episodi, molti più episodi incentrati principalmente su di lui, sul suo personaggio. Mentre Wolf aveva impostato, infatti la prima stagione in particolare, ma anche la seconda, che già era stata in buona parte scritta, la serie in maniera più corale, e soprattutto con archi narrativi, con insomma storie che durassero per più episodi, con una storia che andasse avanti per parecchi episodi. Insomma, alla fine la missione dell'Andromeda, che tra l'altro per inciso penso che sia veramente una delle più belle astronavi, come so che piace anche a te.
Sì, perfettamente d'accordo.
Esatto, per la TV, insomma, il look è fantastico. Quando mi ricordo ancora quando l'ho vista la prima volta, è bellissima questa cosa in parte vuota, insomma, hanno fatto veramente un buon lavoro. E quindi c'era questa missione del cercare di ricreare la Confederazione dei Sistemi, che poi appunto era un po' l'idea originale di Roddenberry, quindi come si raggiunge l'utopia, come si raggiunge l'universo unito, insomma, o la Terra unita. Sorbo era più propenso invece ad avere storie autoconclusive, possibilmente incentrate sul suo personaggio, per cui c'era questo attrito. Devo dire, sia l'attore che Wolf, lo showrunner, non hanno mai parlato male l'uno dell'altro, almeno non ufficialmente, dicono no, era molto professionale, era molto serio, eccetera eccetera, però poi di fatto un po' di divergenza creativa ce l'avevano. Tant'è che Angels, che poi sopraggiunge appunto Wolf, apporta tutta una serie di modifiche, cioè la seconda e la quarta stagione di Andromeda hanno delle differenze rispetto alle prime due. E, in particolare appunto gli episodi tendono ad essere più autoconclusivi, storie più brevi, storie se vogliamo più incentrate sull'azione, molto più umorismo, molto più elementi di comedy, insomma molto più comicità, se vogliamo un po' più di sesso, di sensualità, insomma di storie d'amore o comunque delle relazioni sentimentali tra i personaggi. Questo è andato avanti appunto per altre due stagioni. Ho raccontato prima che la serie Andromeda è stata venduta direttamente al mercato delle varie emittenti locali negli Stati Uniti. Che succede? Poi arriva la quarta stagione, sembra che comunque la serie abbia raggiunto la sua destinazione finale e per cui decidono di chiuderla. Ma interviene all'ultimo momento Sci-Fi Channel, perché nel frattempo stavano nascendo appunto queste emittenti via cavo a pagamento, che quindi era un altro modello di mercato, un altro business model, cioè nel senso, finché tu sei su un'emittente pubblica, tu praticamente l'emittente compra il tuo programma perché poi ci inserisce gli spot pubblicitari, insomma guadagna con la pubblicità. Quando tu invece sei su un servizio a pagamento cambia completamente il discorso, perché il guadagno dell'emittente viene dagli abbonamenti. Per cui, se vogliamo, che poi è il modello, diciamo, principale di oggi con le piattaforme, insomma, adesso è cambiato il metodo di distribuzione, però si punta molto di più su un modello di abbonamento, che in qualche modo può permettersi di raggiungere segmenti di pubblico più specifici, più dettagliati. Cioè, quando tu devi guadagnare con la pubblicità, tu devi sparare a campo largo, perché la pubblicità se la devono guadagnare in tanti. Quando tu devi guadagnare con l'abbonamento, puoi permetterti di raggiungere un segmento di pubblico più piccolo, puoi permetterti di coccolare le nicchie. E infatti Sci-Fi Channel è quello che ha fatto, insomma, nel suo range, insomma, nel suo campo di interesse. Quindi ha, per esempio, anche Babylon 5 è un'altra serie che è stata presa in mano a Sci-Fi Channel nell'ultima stagione. Insomma, Sci-Fi Channel ha preso in mano Andromeda per farne un'ultima quinta stagione, che però di fatto, almeno a livello di Andromeda, sembra un'altra serie, insomma, rispetto alle quattro stagioni precedenti. È posticcia, appiccicaticcia, sembra, hanno completamente abbandonato tutto il discorso della confederazione dei sistemi, del ricreare l'unità all'interno delle tre galassie. Addirittura viene spostato tutto all'interno di un unico sistema, e tutta l'ultima stagione è ambientata dentro, insomma, un unico sistema composto da, mi sembra, 8 pianeti. E, però ho raccontato questo aneddoto parlando di Kevin Sorbo, perché invece Kevin Sorbo dice che l'ultima stagione è la sua preferita, perché ci sono, appunto, lui è il protagonista ormai indiscusso della serie, proprio perché, insomma, alla fine in qualche modo ha vinto lui, cioè l'aveva resa molto incentrata sul suo personaggio, su Dylan Hunt. Quando, devo dire onestamente, il fandom, gli appassionati che la seguivano, più o meno all'unanimità dicono che la quinta stagione sia la peggiore. Tra l'altro spesso le trame sono incoerenti, insomma, cioè, anche già nella terza e nella quarta stagione, cioè, a un certo punto sembra che la confederazione si sia riformata, quando sappiamo che questo era l'obiettivo finale della serie, per cui non si capisce, cioè, ci sono proprio dei veri e propri salti logici, insomma, per cui come dire, non il contributo di Sorbo, bisogna ammettere che purtroppo non è stato sempre per il meglio della serie. E, vabbè, detto tutto questo, comunque hanno fatto anche una quinta stagione, hanno quindi raggiunto i 110 episodi. Comunque alla fine non si può dire che è stato un fallimento, cioè una serie che raggiunge 5 stagioni comunque ha superato di 2 stagioni la serie originale di Star Trek, insomma non è andata male, 110 episodi. E rimane il fatto che, appunto, il giudizio un po' unanime dei fan è che le prime stagioni, quelle che aveva curato Wolf, siano quelle più elaborate, più intricate, più avvincenti. Con la terza e la quarta stagione si è assistito a un declino della qualità della serie, per poi arrivare proprio a toccare il fondo con la quinta e ultima stagione.
No, sulla quinta, proprio, permettimi, cioè, sembra fin proprio che, come dire, la sensazione io quando ho visto e rivisto la serie, che arrivi praticamente alla quarta, inizia la quinta, sembra come se ti fossi perduto una stagione di mezzo che spiegava, perché proprio sembrano, a me mi ha dato l'idea, che tra l'altro l'idea e la sensazione abbastanza fastidiosa, che si trattasse proprio di un altro show completamente, praticamente.
Sì, infatti è così, e purtroppo un altro show non particolarmente buono, esatto. E vabbè. In questo caso Sci-Fi Channel, insomma, ha fallito nella sua missione.
Robert Hewitt Wolf ha gestito da vicino solamente le prime 2 stagioni di Andromeda, e quelle sono il meglio che la serie possa offrire. Ottimi personaggi, ottime trame di episodi singoli accomunati da un'ottima sottotrama generale. Assolutamente una serie perfetta. Poi arriva il dramma, con Wolf molto meno presente a causa del suo coinvolgimento nella serie televisiva 4400. Dall'inizio della terza stagione è un crollo continuo, con i personaggi che si sfaldano e le trame spaventosamente arzigogolate che non combaciano più fra di loro. Tra la fine della quarta stagione e l'intera quinta vengono dette cose che cambiano totalmente le carte in tavola delle stagioni precedenti. Il tutto votato a pessime sceneggiature che danno l'idea di essere scritte a casaccio, giorno per giorno, a seconda degli attori che c'erano disponibili sul set. È davvero un gran peccato. La forza di Andromeda è che ha saputo creare un'idea di space opera del 2000 senza avere i soldi per farlo. Stiamo parlando di una serie televisiva totalmente priva di risorse e che quindi si è dovuta inventare i peggio trucchi per raccontare avventure spaziali e guerre stellari, più che credibili.
Marcello, qualche aneddoto e qualche curiosità sugli episodi, su uno o più episodi di Andromeda?
Sì, allora, ho un po' di aneddoti da raccontarvi su Andromeda. Non so, per esempio c'è un episodio della prima stagione, si chiama Memorie, The Pearls That Were His Eyes, in cui vediamo lo zio di Becca. Becca è il personaggio, diciamo, secondo me uno dei personaggi più riusciti della serie, e che è interpretato da John DeLancey, che noi insomma conosciamo bene come Q in tutte le varie serie di Star Trek. E pensa che quella parte, lo zio di Becca, era inizialmente la doveva interpretare William Shatner, era stata offerta a Shatner, che stava facendo Boston Legal, però Shatner ha rifiutato ed è andata a John DeLancey. Su un altro episodio, questa volta nella seconda stagione, Il passato che ritorna, è stato scritto da una scrittrice che si chiama Ethel Ann Ver, che ha sceneggiato molti degli episodi delle prime stagioni di Andromeda. E praticamente questo episodio doveva avere una storia un po' diversa all'inizio. Praticamente di nuovo torna Becca, c'è una vecchia fiamma di Becca, quindi un suo vecchio amore, un suo vecchio fidanzato, che torna e si prende la nave, che è questa Eureka Maru, che è la nave che poi trova l'Andromeda Ascendant in orbita attorno al buco nero, e la vuole praticamente trasformare in una nave kamikaze, no? La fa diventare una nave che deve andarsi a schiantare contro un obiettivo. E che succede? La sceneggiatrice racconta che aveva completato questa sceneggiatura proprio nell'agosto del 2001. L'11 settembre succede il finimondo, per cui un episodio con un'astronave che si va a schiantare volutamente contro un obiettivo non potevano proprio produrlo, per cui l'ha detto, l'ho dovuta buttare via, ho dovuto praticamente ricominciare a scriverla da capo, insomma. E ancora c'è un altro episodio della prima stagione, Star-Crossed, in cui c'è una guest star che è Michael Shank, che tra l'altro ha partecipato a Stargate,
che tra l'altro è marito di Lexa Dawn,
esatto, questo volevo dire. Si sono conosciuti sul set di cioè erano sul set, interpretavano appunto i loro due personaggi e allacciano una relazione sentimentale, che però poi anche nella vita reale sono veramente innamorati, si sono poi sposati e hanno avuto un figlio, quindi in questo caso Andromeda ha fatto da Cupido. Esatto. E poi ancora, invece, sempre parlando di relazioni sentimentali, c'è un episodio della seconda stagione, Il tradimento, in cui si vede la fidanzata di Dylan Hunt, ed è interpretata dalla vera moglie di Kevin Sorbo, per cui insomma anche in quel caso il feeling che si vede sul set è abbastanza realistico, insomma. C'è un clip show, anche Andromeda si è ridotta a fare un clip show. Praticamente c'è un episodio della seconda stagione. I clip show sono quegli episodi in cui per risparmiare buona parte dell'episodio è fatto facendo vedere clip di episodi precedenti. E in questa cosa succede nell'episodio che si intitola Tutti per uno della seconda stagione, in cui appunto è stato inserito ovviamente all'interno di un contesto narrativo, però di fatto è fatto quasi tutto da flashback di episodi precedenti, che ovviamente è un trucco per risparmiare, per non dover rigirare nuove scene. Tra l'altro nel clip show, lo sappiamo, c'è caduto anche The Next Generation, c'è cioè un episodio della seconda stagione, anche quello fatto tutto da flashback di episodi precedenti. Aggiungo altre due curiosità. Innanzitutto, Andromeda è la serie che ha i titoli di coda, i credits più completi di qualsiasi altra serie TV, nel senso che vengono riportate veramente anche l'aiuto attrezzista, vengono riportate chiunque abbia fatto qualcosa nella serie è stato accreditato sui titoli di coda, insomma, anche ruoli che in genere non si mettono. E poi l'ultima curiosità, io lo chiamo il creatore perché alla fine è più opera sua, questo Robert Wolf, che appunto è stato cacciato durante la seconda stagione. Comunque è rimasto molto legato all'Andromeda, tant'è che poi, una volta che la serie era completata nel 2005, lui, che chiaramente era stata completata in maniera completamente diversa da come lui avrebbe voluto immaginato, nel senso che poi avevano totalmente abbandonato, no, l'idea appunto della confederazione dei sistemi, di riunirli e cose del genere, lui ha scritto una sceneggiatura di fatto che ha intitolato proprio Coda, e l'ha pubblicata online, insomma se uno fa una ricerca la trova facilmente online, che è come concluderebbe lui la serie, un episodio conclusivo della serie, però è coerente con tutto quello che si è visto anche nelle stagioni in cui lui non ci ha lavorato, cioè potrebbe essere aggiunta in coda appunto alla quinta stagione e chiudere la serie in maniera perfettamente coerente, senza contraddire nulla di quello che si è visto, secondo quella che era la sua visione. Quindi insomma, diciamo, per gli appassionati proprio di Andromeda possono anche leggersi quale doveva essere la conclusione dello suo sceneggiatore originale, insomma il suo creatore.
Niente, invece permettimi di invadere il tuo campo, Marcello. Do io una curiosità che, se vuoi, c'entra con Andromeda, il fatto che a cavallo fra la prima e la seconda stagione, nel film Jason X o Jason 10, poi comunque sarebbe Jason X, la duccia di Citora, che è il decimo e ultimo capitolo della saga cinematografica horror di Venerdì 13, lavorano insieme sia Lisa Ryder che Lexa Doig. Solamente che in questo caso sono a ruoli invertiti, nel senso che Lisa Ryder fa l'androide e Lexa Down invece l'umana praticamente, mentre invece in Andromeda sappiamo che fanno le parti sono invertite. Ecco, questo è
esatto, il contrario.
Tanto c'è Lisa Ryder che all'inizio non si riconosce perché è mora praticamente, invece nel film è bionda praticamente, perché all'inizio ha proprio una capigliatura che piacere o no, però la cambia completamente come viso e come connotati.
Bene, è carino, interessante, non lo sapevo.
Mentre invece, Marcello, hai qualche notizia sull'adattamento italiano? Io l'unica cosa che ho visto è che in quei pezzi iniziali dove ci sono dei brani tratti da ipotetiche opere della Confederazione dei Pianeti, sono stati tradotti veramente male.
Sì, allora non ho notizie particolari, nel senso che anche comunque, come ho detto, si tratta di una serie comunque a medio-basso budget, e in Italia il doppiaggio, cioè, è andata in onda su varie TV locali, insomma non ha avuto un trattamento di favore per quanto riguarda il doppiaggio. Non c'è stata alcuna supervisione dello Star Trek Italian Club, perché ovviamente non era una serie di Star Trek, anche se magari poteva giovarne, e sì, credo che non sia stato fatto un lavoro particolarmente curato. Diciamo, è comunque stata doppiata come un prodotto un po' così secondario, insomma, non principale. E vabbè, ormai ci dobbiamo tenere questo.
Ben ritrovati a tutti, io sono sempre il vostro M ospitato qui sulle frequenze di Fantascientificast in questo specialissimo dedicato ad Andromeda. Parlerò della mia esperienza da utente, ok? Da persona che era lì pronta a vedere, a mangiare la fantascienza. Questa serie di Andromeda è un parto dei primi anni 2000, lo stesso periodo praticamente di Star Trek Enterprise, ma ideata ancora una volta da Gene Roddenberry anni e anni prima. Lui purtroppo era già morto nel 2000 quando questa serie è iniziata e finita ben 5 anni dopo, esattamente quando è apparsa sui nostre televisioni italiane, e prima non è che era proprio facile recuperarla, quindi ce la siamo vista che era già chiusa come serie. E io avevo già a quel punto una cultura fantascientifica molto avanzata, nel senso che mangiavo fantascienza in tutte le salse, dai libri alle serie TV che mi passavano. Erano i primi anni in cui avevo la TV satellitare, quindi iniziavo a vedere cose incredibili anche grazie a Canal Jimmy. E fra l'altro questa serie di Andromeda adesso è disponibile, e vi consiglio anche di iniziare un po' a recuperarla, a vedere qualche episodio su Prime Video, ma venne trasmessa appunto nel 2005 dalla rete Fox AXN, sempre sul satellite. Quindi il satellite nei primi anni 2000 diede tanto spazio a questa fantascienza, una fantascienza che, come dicevo, è arrivata tardi, perché questa è una serie nata nella mente di Roddenberry negli anni 80 ed è stata prodotta dalla moglie, Mayelle Roddenberry, fra l'altro morta qualche anno dopo la fine di questa serie. Questa serie è anche stata voluta molto dal suo protagonista maschile principale, cioè il buon Kevin Sorbo. Lo ricordiamo per essere Hercules, quindi un altro film, diciamo, di fantascienza, fantasy, da cui è poi nato anche Xena, e quindi, insomma, aveva tanti buoni presupposti questo Andromeda. Ma come ho già fatto capire e intuire, dentro di me la visione di Andromeda è stata purtroppo relegata in un angolino. Era una serie in Italia arrivata tardissimo, purtroppo essendo arrivata 5 anni dopo la sua uscita americana, ha dovuto competere con una serie che l'ha umiliata di brutto, e sì, lo voglio dire, lo sapete già, Battlestar Galactica è di quel periodo lì. Galactica arrivò pochi mesi dopo l'uscita appunto in Italia di Andromeda, e fu surclassata nella mia lista in maniera incredibile Andromeda a questo punto, perché era una serie vecchia, concepita anni prima e che ricordava tantissimo, mamma mia quanto lo ricordava, Star Trek, TNG, Star Trek serie classica, perché proprio era di Roddenberry, quindi i suoi valori, le sue puntate erano belle. Cioè, va detto, come ho già detto, recuperatela se potete qualche episodio, perché comunque merita una visione. Però vista in quel periodo, in quei metà anni 2000, in cui oramai era quasi un ventennio che mangiavo fantascienza, è stato, insomma, dentro di me non è stata ben accettata, nel senso che me la ricordo che sì, sbuffavo spesso guardandola perché non mi ci ritrovavo, la mia mente era già avanti rispetto ad altre cose, e secondo me l'ho sottovalutata proprio perché è arrivata fuori tempo massimo, e mi dispiace tantissimo perché anche lì era stata veramente concepita bene a livello di trame, di idee, di personaggi anche. Bisogna anche dire una cosa, secondo me dopo le prime due stagioni hanno un po' perso il fulcro roddenberriano, diciamo così, di come doveva essere, si sono un attimo andati a infilare in una cosa un po' più mistica, appunto alla Hercules, che in un ambiente spaziale fantascientifico non mi ci ha fatto trovare. Magari lo ripeterò all'infinito in questo audio, in questo podcast, è arrivata fuori tempo massimo. Fosse arrivata prima anche di Deep Space Nine o di Babylon 5, sarebbe stata sicuramente una di quelle serie di punta, perché sinceramente poteva competere con Star Trek TNG, ma all'epoca la TV era diversa, non c'era tutto questo bisogno di produrre cose nuove e via dicendo, e quindi fu accantonata per tanto tempo e fu molto spinta da Mayer Roddenberry, che la voleva anche per ricordare ovviamente suo marito scomparso anni prima, e io la capisco, perché veramente anche questa serie guardata ti lascia molto nei personaggi, nel come crescono, nelle storie e negli ideali che vuole portare avanti, però lo fa in un modo che è anacronistico per quei tempi, ed è un peccato, veramente un grandissimo peccato, perché non posso dire di essere affezionato ad Andromeda, e devo ammettere che mi dispiace anche dirlo, perché veramente era una di quelle serie che poteva avere un grandissimo potenziale, anche perché comunque l'attore Kevin Sorbo, capitano, che in quel caso in persona il capitano Dylan Hunt, risvegliato dopo migliaia di anni in un universo totalmente cambiato rispetto a quello che lui ricordava. E niente, questo Andromeda rimarrà sempre nei miei ricordi, perché è stato quel qualcosa che forse la prima volta nella fantascienza, che io mi ricordi nella fantascienza moderna, che ha detto, che mi ha fatto proprio dire e pensare questa cosa: porca miseria, che peccato questa serie, anche sottovalutata, portata male dallo stesso IXN, perché è stata poi dimenticata. Adesso fortunatamente la si può recuperare, e visto che ultimamente c'è veramente poca roba a riguardo, fate play, però fate play con quell'idea di guardare qualcosa di oramai sorpassato. Non penso nemmeno che, riguardando questi ultimi giorni qualche puntata così qua e là per cercare di rientrare nel mood per fare questo podcast, non è invecchiata nemmeno così tanto male, sebbene fosse una serie comunque low budget. Però sì, purtroppo è una di quelle serie di nicchia, ma che dico di nicchia? Dico di nicchissima, proprio una nicchia nella nicchia, della nicchia di un'altra nicchia, quindi tutto nicchioso, ecco. Va bene, niente, per non incasinarmi ulteriormente in queste nicchie, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Dal vostro M è tutto!
Per quanto riguarda l'aspetto narrativo, le trame sono spesso rimasticamenti di vecchie storie. E se è vero che in fondo tutto è già stato fatto, è altrettanto vero che l'approccio e il modo di raccontare quelle stesse storie conta. Anzi, diventa ciò che fa la differenza. O si cerca di essere innovativi ed originali, oppure se si vuole andare sul sicuro, riciclando plot collaudati, allora bisogna puntare tutto sulla qualità dei dialoghi. E qui non siamo esattamente di fronte a capolavori di scrittura, tutt'altro. Quello che salva la serie dal disastro assoluto è il ritmo degli episodi, funzionale alla loro leggerezza, ma si potrebbe anche dire inconsistenza, regie solitamente professionali ed effetti speciali di buon livello. In definitiva, arriva la sufficienza, ma certo non si candida a diventare un classico, rivolgendosi ad un pubblico di poche pretese, a cui far passare un po' di tempo con episodi scorrevoli, colorati, banali, con dialoghi infarciti di battutine assai poco memorabili, il tutto compensato da una buona dose di azione. Alla fin fine si può dire che le avventure dell'Andromeda Ascendant si lasciano vedere, ma raramente ricordare.
Spacebar, le serie televisive come non le avete mai ascoltate, è un podcast originale Latitudine Zero, realizzato da Fantascientificast. Showrunner Valentina Folkov. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bohm e Alessio Tannassi. Musiche Adrian Bauer. Creative producer Valeria Barbera, Annalise Haas e Omar Serafini. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Valle 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio al ristorante al termine dell'universo. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at american-giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at american-giant.com, code STAPLE20.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.